domande che avevano scritto, no?
Sì.
Vabbè, e non so se volete cominciare dalle domande che avevamo proposto organizzando l'incontro, oppure comincio io a rispondere a queste domande che sono parecchie, che avete scritto, che sono venute fuori dai gruppi, immagino. Comincio da queste. Parto da due che sono diverse, ma anzi da tre, che sono quasi uguali, che riguardano la contemplazione e il vivere, non solo in contemplazione, ma passare dalla contemplazione a una pratica, più che azione, io parlerei proprio di una pratica. Una domanda chiede non tanto sulla contemplazione, ma gli spunti concreti per agevolare la contemplazione nella vita quotidiana. Io credo che concretamente ogni essere umano nell'Occidente in questo momento deve fermarsi un pochino, anche 5 minuti al giorno, e stare zitto o zitta 5 minuti al giorno, è il minimo, per favorire un altro tipo di attenzione e un altro tipo di ascolto. E poi, come vi dicevo anche questa mattina, non si tratta di fare una vita contemplativa come si fa dentro certe regole monastiche o comunque di origine monastico e religioso, ma la contemplazione è una condizione umana importantissima. In tutta la Bibbia è chiesta a tutti, no? Anche il testo di questa mattina del libro dell'Esodo, Mosè in una condizione di lavoro quotidiano perché stava pascolando il gregge di suo suocero, no? Quindi non era in un tempio. Eppure lì c'è questa grande percezione di questa divina presenza, così grande che inizia da quel momento lì la storia poi di liberazione del popolo ebraico, no? E per il popolo ebraico quell'esperienza di Mosè è importantissima, però avviene in uno spazio quotidiano. Io penso che noi stiamo perdendo un po' l'allenamento al silenzio dedicato, non al silenzio perché c'ho i musi o perché penso ai fatti miei, ma un silenzio dedicato a un ascolto. E penso che se piano piano si entra in questo atteggiamento che ogni giorno, parliamo qui, si chiedevano spunti concreti, se ogni giorno ciascuna e ciascuno di noi assume questo atteggiamento, penso che possa entrare sempre di più in una vita contemplativa, anche nella realtà. Certamente in questo silenzio poi ciascuno deve anche sentire a cosa è chiamata o chiamato. A volte sono quei 5 minuti di ripetizione di un versetto. Nella tradizione cristiana, e che la Chiesa non ha insegnato queste cose, c'è tutta la tradizione della preghiera del cuore. Noi andiamo dai buddisti a fare yoga, andiamo dall'altro a fare meditazione, che poi sì, per i veri buddisti sì, ma per noi no, sono solo posture corporali e basta. E tutti dicono, ah, vado a fare meditazione, poi chiedi, ma che? Perché la schiena così mi libero da... poi ci sarà una domanda sull'intimismo e risponderò. Però, cioè, nella vita cristiana c'era questa grande esperienza, bastava ripetere un versetto, cioè di tutto un testo prendevano un versetto e lo ripetevano perché dicevano che la ripetizione, che questo è tipico in tutte le religioni, il mantra, scalda il cuore. Questo è importante. È molto importante, non c'è bisogno di avere una cappella, un bel coro, chissà quale monastero, certo certi luoghi favoriscono, però io credo che ciascuno di noi era interessante nel mondo russo, no? Tu entri nelle case e c'è l'icona, la prima cosa, la prima visione, quell'icona lì di accoglienza, poi ci sono altri angoli dove ce ne sono degli altri, cioè è un popolo abituato al mistero, e io credo che noi lo possiamo fare perché ce l'abbiamo nella nostra tradizione e dobbiamo recuperarla, perché questa è la vera tradizione, la cosa bella, perché tradizione non vuol dire tradizionalismo, come sapete viene dal verbo latino tradere, che è trasmissione, e questo c'è stata questa trasmissione, purtroppo poi a un certo punto nessuno l'ha più detto. Allora dedicare, ma anche nel fare qualcosa, farlo in un modo silenzioso, perché è importante, non è che uno poi debba stare lì immobile come uno stilita, chi lo vuol fare lo faccia, però molti di noi, non lo so, di voi, non sono abituati a stare immobili, vabbè, ma fatelo in silenzio, fatelo ascoltando quello che fate, perché i gesti sono molto, molto, molto preziosi. Ricordatevi quel testo di Paolo, tutto quello che è bello, buono, giusto, quello è di Dio. Per cui tutti i gesti belli di preparazione del cibo, di preparazione di un ambiente per accogliere qualcuno, sono gesti sacri nella vita perché sono gesti d'amore, allora in questo senso sono gesti contemplativi, però certamente bisogna un po' recuperare questo senso anche un po' di impotenza. Qui c'è una domanda su il male, no? Cioè questo disagio di fronte al male, che adesso non lo trovo, ma comunque c'è, questo disagio di fronte al male, purtroppo il male è un altro grande mistero, non è divino ma è un grande mistero. Cioè non lo vuole Dio, non viene dal divino, non è, come dice il libro del Siracide, non è stato, cioè un libro sapienziale, quindi saggio, non è stato creato da Dio, ma è entrato nella storia. Ora, questo male, col male bisogna anche imparare a conviverci, ma non per allearci col male. Il male deve sempre stare di fronte, non deve mai entrare dentro. Questa è anche una sapienza molto presente nel monachesimo, cioè tenere il male a distanza, perché tu lo possa vedere, e non entrare mai in un patto e quindi farlo entrare. Ecco, però anche un po' avere il senso della precarietà della vita. Cioè, ma noi non siamo dei e ci sono tante questioni alle quali noi non possiamo rispondere. E dobbiamo essere così umili da aspettare ed affidare anche questo grande mistero del male, che a volte sembra che ci sovrasti, come anche in questo momento, cioè questa malignità umana perversa, che genera sofferenza nel mondo, che non è solo quella di adesso, ma appunto questi progetti di morte nella costruzione delle armi, eccetera, eccetera, solo per soldi. Allora, tutto questo però ci trova impotenti, però ci trova anche vigilanti. Ma voi non siate così, cioè quel famoso capitolo 23 di Matteo, voi non fate. Magari vi dicono delle cose belle, quelle cose lì, belle, fatele, ma non fate quello che loro fanno, perché fanno il contrario di quello che dicono. Allora c'è sempre una distanza che si deve tenere con il male, perché noi non siamo dei, per cui non siamo, abbiamo questa consapevolezza, il male ci può far molto male, per cui bisogna sempre starci di fronte, a volte con l'aiuto della parola, come avviene nelle tentazioni di Gesù, si può dialogare col male. Ma Gesù, quando risponde nelle famose tentazioni secondo Matteo e Luca, Gesù risponde con versetti della parola di Dio, non perché era uno dei testimoni di Geova, no? Che ripetono sempre gli stessi versetti, ma perché, cioè, il male si può solo affrontare con il divino, perché noi umanamente non ce la facciamo. Allora dobbiamo attingere a questa forza particolare. Come si può, dopo la meditazione, la contemplazione, la preghiera, trovare un modo di agire concreto? Io credo molto nell'ispirazione. Io penso che quando dedichiamo questo ascolto, quando restiamo lì davvero in ascolto, penso che ci viene suggerito che cosa possiamo fare. È molto importante, ma e anche bisogna guardare la realtà, ascoltare e guardare la realtà, perché noi anche lì non dobbiamo inventare, è la realtà che ti chiede se puoi o se riesci a muoverti in un certo modo. Allora, penso che con l'ascolto viene l'ispirazione della pratica. Non esiste un vero ascolto vano in questo senso. Però, certo, sono pratiche, è pratica l'ascolto, ed è pratica anche discernere quello che è nell'ascolto. Ora, a volte non riusciamo a discernerlo da soli, ma per fortuna ci sono gli altri, le altre. Cioè, è bello discernere le cose insieme, soprattutto per quanto riguarda la pratica, cioè il come muoverci nella realtà. Io credo che essere gruppi, essere comunità di fede dovrebbe servire a questo. Purtroppo nelle parrocchie si fa molto poco discernere come stare nella realtà. Però io credo che voi lo possiate fare benissimo. Non so se c'è qualcosa. Altro foglietto, credo che staremo qui fino a mezzanotte. Preparatevi. Ci sono degli strumenti che possiamo utilizzare per andare incontro all'aurora e mantenere la connessione tra contemplazione e azione. Rispondo più perché ho già detto qualcosa riguardo a contemplazione e azione, come restare sveglie e svegli o andare incontro, come viene detto qui, all'aurora, con l'infinito desiderio, direbbe Caterina da Siena. L'essere umano donne e uomini siamo esseri di desiderio. Poi abbiamo anche dei desideri, direbbe Simone Weil, desideri finiti, ma c'è questo desiderio infinito, che è quello che comunque ci mantiene in movimento e ci mantiene svegli. Andare incontro all'aurora significa anche, come vi dicevo ieri e questa mattina, restare un po' sulla soglia, non avere questi atteggiamenti arroganti, il volerlo sapere tutto, avere subito delle soluzioni, perché l'aurora va sempre aspettata. Questo, guardate, è molto molto importante. Io credo che dobbiamo imparare ad aspettare. E mentre si aspetta si fanno dei gesti belli. Così si aspetta l'aurora, con grande gioia di vedere il giorno, ma anche con questa consapevolezza di fare dei gesti che forse sono piccoli, ma ci mantengono svegli per aspettare questa aurora. Poi bisognerebbe vedere che cosa significa l'aurora, cioè sì, è un tempo trasformato, o aspettiamo che succeda qualcosa o dei cambiamenti nella nostra vita, però stare sempre sulla soglia, perché guardate, nelle scritture le visioni più belle i profeti o altri, no? Nella Bibbia, uomini e donne, ce l'hanno sempre, diciamo, in punta di piedi. Avete anche sentito questa mattina, quando Mosè vuole avvicinarsi, la prima cosa che ascolta è: togliti i sandali. Cioè, perché lì dove sei c'è comunque una sacralità. Allora, io credo che questo è un atteggiamento importante tra di noi, anche nella relazione di amicizia e di amore tra due persone, o di amicizia con altre persone, con altre donne, uomini, ma ci deve essere sempre questo senso aurorale, cioè di qualcosa che sta avvenendo e che non capisco pienamente, ma che aspetto questo avvenimento, e credo che questa è tutta la nostra vita. Volevo dirvi, io mi immagino che voi abbiate visto, perché è di parecchi anni fa, questo film Il Grande Silenzio. Sì. Rivedetelo, magari l'avete visto 7 volte, rivedetelo un'ottava volta. Il Grande Silenzio certamente è una realtà molto particolare, no? Sono monaci, cioè con una regola oltretutto molto di una clausura molto forte, vivono in un particolare contesto, eccetera. Però lì ci sono tanti gesti quotidiani. La bellezza di quel film e la capacità, anche l'acutezza di chi l'ha fatto, è che ha saputo contemplare con la telecamera, perché non ha ripreso tutti dei gesti piccoli. Quasi a un certo punto, io mi ricordo la prima volta che l'ho visto, e c'era una persona con me che si è addormentata, perché è lentissimo, però guardate che la vita vera è lenta. Noi non nasciamo in un giorno, quando siamo nel ventre nasciamo in 9 mesi o 7, chi nasce un po' prima. Se nasciamo prima abbiamo dei problemi, cioè c'è sempre un tempo. È bellissimo, perché quando nasce Gesù si dice di Maria che si erano compiuti i giorni del parto in Luca, cioè persino il divino entra in questo ritmo. E noi dobbiamo entrare in questo ritmo perché è il nostro, è quello che si confà di più. Poi la società, questo sistema così complesso, la tecnologia ci ha accelerato e per certi versi va bene per spostarsi, non lo so, può darsi che vada bene, non lo so. E per altri no, anzi, quasi sempre non va bene perché ci ha accelerato anche il cervello. Le tre declinazioni del verbo vedere: Pietro guarda, Giovanni vede e crede. Sì, mi ero dimenticata di Maria, cosa molto strana, ma mi ero dimenticata. Lei vede e sente, cioè percepisce, ma non crede ancora, perché è la prima che va là e incontra, no? Questa tomba vuota, trova questa tomba vuota, poi gli angeli, ma vede le bende, non entra e va subito a chiamare i discepoli. Il suo vedere è molto di più di quello di Pietro, però è un vedere non come quello di Giovanni, che è il vedere della fede. Cioè quelle poche tracce permettono a Giovanni di credere. L'altro è semplici, si nasce o si diventa? Si diventa, si diventa. Nel linguaggio evangelico, nella lingua meglio evangelica, c'è questo invito, tornate come bambini. Ma il tornare come bambini non è tornate piccoli, ma tornate sempre in questa situazione di poter rinascere tutte le volte. Tornare come bambini è dare ancora alla nostra vita delle possibilità di trasformazione. I bambini sono belli, non solo perché sono belli, limpidi, eccetera, ma soprattutto nella visione sapienziale, mistico-sapienziale, sono belli perché evocano la possibilità di trasformazione. Allora, si diventa semplici, si diventa, a volte la vita, quando noi siamo così ottusi, è la vita che ci permette di diventare semplici. Sono le relazioni, chissà quante relazioni ci vogliono, o quanti avvenimenti ci vogliono per diventare semplici. Ma è importante, cioè la semplicità poi è la nostra trasparenza, che non è la perfezione, ricordatevi, non è che i semplici siano perfetti. Questi soggetti delle beatitudini non sono dei perfetti, anzi, oltretutto sono in situazioni piuttosto forti, piangono, hanno fame, eppure è lì che si legge questa grande possibilità di essere abbandonati, affidati. Però questo lo possiamo imparare, io credo che si possa imparare, a me sembra che sia una delle cose che più possiamo imparare. Non è uno sforzo, è guardando la realtà, stando con le altre persone nei differenti contesti. Certo che se noi andiamo sempre da conquistatori da tutte le parti, è finito, è inutile. Il diventare semplici sarà una velleità di uno sforzo che allora non corrisponde più alla semplicità. Magari è un'ascesi a tempo perso, cioè uno sforzo. Ma la semplicità è proprio questa condizione di essere lì e di stare al proprio posto senza lamentarsi. Come mai nei diversi Vangeli la risurrezione è raccontata in modi diversi? Perché hanno avuto esperienze diverse. Noi sappiamo che i Vangeli non sono scritti a tavolino, nascono da una fonte più antica, dai frammenti oltretutto, ma poi vengono ritradotti nel contesto. La comunità di Matteo è chiaro, è una comunità di ebrei convertiti, come sapete. Per cui lui deve usare in tutto il Vangelo una simbologia cara all'ebraismo. Per cui tutto, da quando parla della nascita, cioè dai Vangeli dell'infanzia, che sono molto pochi in Matteo, fino a quello della resurrezione, usa una certa lingua, quindi un certo simbolico. Luca parla un altro tipo di comunità. Allora, i Vangeli in questo senso cambiano, non cambia il contenuto, ma cambia il modo, l'espressione, e anzi, noi purtroppo li troviamo già annacquati dalla traduzione, ma se si leggono nella lingua originale o se si ritornasse davvero ai frammenti che hanno dato origine poi alle scritture, ci renderemo conto che sono davvero delle situazioni, dei contesti diversi. È una comunità che interpreta attraverso la sua esperienza ed è diversa. Avessero probabilmente a noi sono rimasti quegli scritti lì, ma pensate a tutti gli apocrifi. Gli apocrifi sono di una ricchezza e dicono a volte altre cose, ma non perché solo se le inventano, come abbiamo detto, per non usarli, no? Perché sono diversi dai Vangeli canonici. Può darsi, alcune cose sono molto simboliche, ma di per sé sono detti da altri, da Tommaso, da Maria, no? Il Vangelo di Maria, il Vangelo di Giacomo, cioè sono altre esperienze, come se ciascuno di noi si mettesse a scrivere sulla sua esperienza di morte e resurrezione, lo scrive in modo diverso, anche se il contenuto resta la morte e la resurrezione. Questo è vero per tutte le scritture. Cioè, quando diciamo è parola rivelata, è lingua divina, è lingua ispirata, cioè è un'esperienza di ispirazione, soprattutto quando trattiamo con i salmi, con i libri sapienziali, con i Vangeli, con le lettere. I libri storici già sono narrazioni interpretative molto marcate dal contesto storico, quindi a volte anche pesanti, che noi non capiamo perché non abbiamo quella cultura, eccetera, eccetera. Però c'è una storicità, ma c'è anche un'esperienza propria. E il gruppo, sul male ho già risposto. Come può la preghiera dei cristiani e il digiuno richiesto dal Papa aiutare la fine della guerra? Io credo che tutti i gesti di memoria degli altri, il digiuno, vedete, non è il nostro sacrificio. Il digiuno è prendere con sé la fatica degli altri, cioè il digiuno di altri. Non si fa digiuno per dimagrire, si fa digiuno perché si vuole solidarizzare, sentire la fatica degli altri, cioè accompagnarli in questa fatica. Questo lo abbiamo fatto sempre, no? Nella guerra del Golfo, cioè nella Chiesa non è una novità chiedere di fare digiuno e di pregare. La preghiera è una memoria, è fare memoria, ricordati, più che dire fai questo, fai quell'altro a Dio, perché questa è un'altra cosa della preghiera dell'Occidente abbastanza ambigua. No? Queste preghiere, per esempio, che si leggono nelle messe, Signore, ti chiediamo questo, fai quell'altro, fai quell'altro, fai quell'altro, io non lo so come faccia. Vabbè che è Dio, però. Cioè, ma poi chi siamo noi? La preghiera non è stare di fronte, perché se noi pensiamo di stare di fronte a Dio, è un idolo. Si sta solo di fronte agli idoli o al male. La preghiera è stare dentro a questo grande mistero, così dentro da accettare certe cose, così dentro da dire: ma io faccio memoria, ti ricordo. Guardate che nelle scritture gli ebrei sono esperti in preghiera, bisogna dirlo. Nelle scritture il verbo della preghiera è ricordati. Ricordati della tua alleanza, non lasciarci. Ricordati che hai promesso questo. E accompagnato da, anche dal corpo, il digiuno è anche una forma di preghiera. Poi come possono, il gruppo dice, come può la preghiera aiutare la fine della guerra? Io non lo so come può. Io so che la tradizione mi ha insegnato questo, ma non so poi perché avvenga questo. Ma io lo faccio perché credo che è la cosa più bella per solidarizzare con persone molto lontane da me. E come, che cosa posso fare io? Almeno che non andiamo tutti là, ma oltretutto non credo che sia questa la soluzione. Probabilmente l'unico modo, cioè il Papa chiede di diventare partecipi e di diventare partecipi anche con il nostro corpo, d'accordo poi alle forze, alle capacità di ciascuno, alla salute, cioè non è che tutti debbano fare la stessa cosa. L'importante è non distogliere, come dice Isaia, lo sguardo dai tuoi vicini, dai tuoi fratelli, dalle tue sorelle. Quello, non distogliere lo sguardo. Poi ci sarà chi fa digiuno, ci sarà chi solamente prega, ci sarà chi farà silenzio, o chi, per esempio, in una riunione con alcune amiche a Verona, una disse una cosa molto bella. Disse che in un momento come questo bisognava fare tutto con cura. Io credo che è vero. Come aiutare la vita? Perché qui non si tratta di aiutare l'Ucraina, la Siria, perché poi dietro l'Ucraina, sapete, perché dovremmo essere sempre a fare digiuno, no? Cioè dovremmo essere magri come dei chiodi. Perché adesso a noi ci è venuta questa cosa dell'Ucraina. Ucraina, come si dice in italiano? Tutte le due. Veniva in spagnolo. Però dovremmo essere sempre lì, no? Allora, io credo che l'importante è aiutare la vita. Quella vita che adesso è minacciata anche lì, anche per quella guerra lì. E per questo quello che aveva detto questa mia amica è molto bello. Cioè in un momento così che cosa fare? Se non fare tutto con cura. Tutto con cura significa anche lavare l'insalata con cura. Non comprarla nei sacchetti. Che uno lì fa presto, taglia e esce. L'insalata è già fatta. Come e cosa recuperare dalla dottrina alla luce della domanda dove l'avete posto? Non capisco tanto questa domanda, provo a rispondere, ma non so se l'ho capita. Tanto cosa recuperare dalla dottrina l'anima? Paolo direbbe non la lettera, non la legge come lettera, ma lo spirito, io dico l'anima. Le religioni nascono da una storia di sete, di ricerca, cioè quella che interessa a tutte le donne e a tutti gli uomini nell'universo da sempre. Poi si vanno istituzionalizzando e allora lì coprono un po' questa sete, o la sete si definisce in una dottrina. Questa domanda, dove l'avete posto, è una domanda di nostalgia. Per questo, se ho capito bene la domanda, cosa devo chiedere alla mia tradizione? La sua sete, questa sete bella, questa sete del monachesimo, questa sete di donne e uomini mistici, cioè che hanno dedicato tutta la vita al mistero, a vedere i frammenti, e l'hanno fatto anche col loro corpo, non con la testa, ma con la loro esperienza esistenziale. Quindi, se l'hanno fatta col loro corpo, l'hanno fatta con l'amore. Cioè, quando Gesù dice dare la vita, è dare il corpo, cioè l'amore, è nell'amore che si dà il corpo. Se non amo, assolutamente no. Me lo proteggo bene questo corpo, non lo condivido, ma è nell'amore. Allora, alla comunità credente, che ha anche la sua dottrina, cioè che ha sistematizzato la sua esperienza in dogma, in leggi, norme, eccetera, eccetera, io chiedo l'anima, cioè il suo spirito, e non solo la legge. Non so se ho capito bene, il gruppo mi dirà e tutt'al più fa un'altra domanda. Ultime domande, perché questo gruppo è stato molto fecondo. Potresti spiegare meglio cosa significa la frase che hai usato: la resurrezione l'hanno voluta le donne? Non so, ve lo posso dire in un'altra lingua? In piemontese non lo so, perché non sono piemontese. In dialetto ligure potrei, ma... Cioè, la resurrezione l'hanno voluta le donne. Cioè, vi posso spiegare, adesso a parte gli scherzi, come si può trovare nelle scritture. Ma io credo in tutti questi testi dei dopo resurrezione, dove quelle che non hanno mai smesso, no? In Luca, per esempio, già prima dell'ottavo giorno, perché in Luca già quando iniziano le prime luci del sabato, no? Che poi devono andare, cioè inizia lo Shabbat e quindi devono lasciare tutto e ritirarsi. E queste donne però poco prima sono lì, e dice anche Marco, mi sembra, se non sbaglio, dice guardarono come veniva posto il corpo di Gesù nel sepolcro. Cioè, le donne erano molto presenti, sia nella crocifissione, sia in questa fase di preparazione degli aromi. Perché Luca dice, dopo che depongono Gesù dalla croce, dice le donne tornarono a casa per preparare gli aromi, i profumi, che era quello, era un rituale affidato nella cultura ebraica alle donne. Per cui è loro questa ansia, anche perché erano quelle che erano state tanto con lui. Dice Luca, dice anche dei nomi di queste donne, che noi sempre diciamo i discepoli, i discepoli, i discepoli. Oh, gli apostoli, Luca 8. Andate a leggere, ci sono tre versetti, non mi ricordo quali, ma lo trovate. Le donne, quali sono queste donne che, e dice il testo, insieme ai dodici c'erano anche queste donne. Sapete che il Vangelo di Luca è molto attento alle donne, sembra perché nella sua comunità sembra che ci fossero tante tante donne, come tanti poveri, per quello Luca è molto attento a questo, così come Matteo, come vi dicevo, è attento alla tradizione greca. Allora, cioè, le donne non hanno mai smesso di stare intorno a quell'evento, appena hanno potuto. Potevano andare più tardi, ma tutti e quattro gli evangelisti sottolineano che alle prime luci dell'alba, addirittura quando era ancora buio, cioè una volta che è finito il sabato, loro subito sono ritornate in quel luogo. Allora, in questo senso, secondo me, è l'infinito desiderio delle donne che vuole questo ritorno. D'altronde, guardate, chi è più legato alla vita e più sensibile alla morte, senza offendere nessuno, sono le donne. Quali, l'altra domanda dello stesso gruppo, quali sono i segnali che indicano che il nostro percorso di interiorità sta rischiando di ridursi a intimismo? Ma io credo che tutti fiutiamo quando siamo un po' vicino a questo egocentrismo. Quando l'io torna troppo. E l'io nella spiritualità è la porta per l'intimismo, cioè, vabbè, io l'ho fatto, io e Dio, io e la mia preghiera, io e questo, ma anche c'è un intimismo di gruppo, state attenti, non c'è solo. E forse è il più pericoloso in questo momento, perché dato che siamo così sbandati, che qua una volta che troviamo un gruppo, rischiamo di diventare molto intimisti, cioè è il gruppo, siamo noi. Io credo che non è un peccato mortale l'intimismo, ma è la perdita di qualcosa, ti fa perdere tante differenze che hai intorno a te, tanti modi diversi di esprimersi. No, per esempio il parrocchialismo, diremmo, no? Questo attaccamento alle parrocchie come se la parrocchia fosse l'universo, no, perché un conto è fare comunità cristiana, celebrare insieme, ascoltare e interpretare soprattutto la parola insieme, ma non è tutto lì. Cioè, c'è tutta questa grande sapienza ancora nascosta che l'universo ti vuole rivelare, che altre culture ci vogliono dire perché ce l'hanno una sapienza. Allora io credo che quando percepiamo che noi siamo troppo fermi attorno a noi, giriamo o attorno a me stessa o attorno al mio gruppo, alla mia comunità, ecco, dovremmo un po' risvegliare. Visibilità, invisibilità della Chiesa, non vedere la presenza di Gesù oggi è come chiedersi dove l'hanno posto al sepolcro. Qual è la risposta del nostro angelo? Qual è il disagio più grande della Chiesa o di chi nei confronti nella Chiesa di oggi, scusate, nei confronti della situazione mondiale contemporanea? facciamo un altro corso, magari di una settimana, io cercherò di rispondere molto velocemente, se no vi annoiate. Ma la visibilità, l'invisibilità della Chiesa, non lo so, a me sembra, però può darsi che mi sbagli, mi sembra di capire che il Vangelo ci invita ad essere lievito e che non gli interessa tanto di spiegare come essere visibili. Dice sì, della luce da mettere, ma non perché la vedano, ah che bella questa lampada, ma per fare luce, che è un'altra cosa, cioè la condivisione di una luce. Però essere lampada poi è anche un modo quasi invisibile, perché la lampada fa luce, la luce è invisibile, la luce è bella perché ti permette di vedere. Quando Gesù dice io sono luce, dice questo nel Vangelo di Giovanni, cioè io sono la luce vera che illumina, dice io vi do la possibilità di vedere. Allora io penserei e lavorerei di più per comprendere l'invisibilità del seme, un piccolo seme, il regno dei cieli è come questo seme, il più piccolo seme della terra, no? Che poi quando lo lasci cadere, lo lasci lì, che tu sia sveglia o che tu dorma, il seme cresce, dice Marco al capitolo 4. Allora, è questo, l'invisibilità è un affidamento. La Chiesa trionfalista è quella della visibilità. Cioè questa Chiesa che per tanti secoli noi abbiamo conosciuto. Il Concilio Vaticano II aveva detto no a questa Chiesa trionfalista. E poi di nuovo un po' è tornata, ma poi gli eventi storici, per fortuna, non ci permettono di essere così visibili, ma sì ci permettono di essere presenti. Ora, non vedere la presenza di Gesù, sì, è oggi probabilmente questa domanda, no, dove l'hanno posto, è una domanda, come vi dicevo questa mattina e come dite qui nella domanda, è propria di chi percepisce che c'è qualcosa che non va. Ora, qual è la risposta del nostro angelo? Bisogna vedere qual è il vostro angelo. Il mio angelo, non lo so, la risposta è non è qui. Nel Vangelo è questa. Non è qui, non è tra i morti, dice nei Vangeli sinottici. Non cercatelo tra i morti. Cioè, non cercatelo in queste cose definitive. Ma cercatelo lì dove la vita continua, dove la vita va avanti. E entrate in questo contatto con la vita. Io credo che l'angelo dica questo. Non è tra i morti, oppure quando Gesù lascia definitivamente, no, i suoi discepoli, non state a guardare il cielo. Cioè non fissatevi, ma cercate, perché dovete essere fedeli a questa pienezza di desiderio. Ora, la Chiesa, qual è il disagio più grande della Chiesa di oggi nei confronti della situazione attuale? Che è una situazione, io mi immagino, non so, andate a chiedere al Papa, ma io mi immagino che sia questa violenza sulla vita, sia degli esseri umani che della creazione. Questo mi sembra è il disagio più grande che noi dovremmo avere, che tutti fanno, perché anche guardate che in questo momento io non credo che c'è da discutere, l'ho anche scritto sul mio blog, non c'è da discutere con chi stare, perché sono tutte e due dei violenti, che stanno uccidendo il loro popolo, perché come muoiono in Ucraina, muoiono anche i russi, e ci saranno donne vedove, e ci saranno bambini orfani, come ci sono in Ucraina, perché questo è il destino delle guerre. E l'Italia lo sa, perché l'ha già vissuto, ce l'hanno raccontato i nostri padri e le nostre madri. Allora, io credo che il disagio nostro è proprio questo, cioè vedere che la vita viene, come dice Amos, venduta per un paio di sandali. Amos dice: voi vendete i poveri per un paio di sandali, cioè voi vendete la vita. Cioè, si mandano le persone allo sbaraglio e quell'altro che chiede ancora l'intervento dell'Europa, ma per l'amor del cielo, ma succede una strage. Già ce n'è una in atto e aumenta. Ma speriamo che nessuno, già intanto le mandano le armi, che sarebbe da discutere su questa cosa, però, cioè, il disagio è questo, non è la morte, vedete, ma è questa morte procurata, perché la morte, secondo le parole di Francesco, è sorella e ce la portiamo con noi da quando nasciamo. Ma questa non è la sorella morte, questa è la morte nemica provocata da qualcuno, provocata da una situazione di violenza, di armamentismo generale da tempo. Allora, questo io credo che sia il disagio, almeno quello che sento io come credente, poi credo che lo sentano anche i non credenti. Chi ama la vita lo sente così, penso, perché sente che viene strappato qualcosa alle viscere. E la vita viene di lì e quindi senti male. Va bene, così. Grazie per queste domande.